Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno amiche, buongiorno amici, forza, 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 sono le 8 ed è ora di mettersi in moto. Non fatevi intorpidire dalla vita sedentaria, men sana, in corpore sano. Il fisico è importante, fare movimento, mantenersi in forma. Andiamo, facciamo insieme un po' di esercizio. Questa mattina facciamo lezioni di aerobica con il commercialista di Amazon. Allora, siete pronti? Dai, tutti insieme, lasciatevi andare. E allora, uno e due e cominciamo. Chi paga più tasse di Amazon? Sollevi il braccio destro, su 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 su, molto bene. E ora chi paga più tasse di Amazon sollevi il braccio sinistro, perfetto. Ancora ancora ancora, tenete il ritmo, braccia sollevate. E adesso chi paga più tasse di Amazon sollevi la gamba destra, benissimo benissimo, avanti così. Chi paga più tasse di Amazon sollevi la gamba sinistra. Prima però abbassate la gamba destra, perché se alzate insieme la gamba destra e la gamba sinistra finite con il culo per terra, cosa che Amazon non succede. E ora avanti, avanti così, alternando braccio destro, braccio sinistro, gamba destra, gamba sinistra, su le mani, giù le mani, su giù, giù su, giù, giù su. Torniamo in forma tutti insieme con il commercialista di Amazon. Madonna, basta, che fatica, cioè c'ho il fiatone solamente a dirlo. Mi immagino a farlo comunque bravissimi, siete stati bravissimi, una sorta di grande acqua gym metropolitano questa mattina con le lezioni di aerobica del commercialista di Amazon. Ecco, magari con l'aerobica riprendiamo domani, però almeno diciamo una cosa, dai, va detto che è bravo, bravissimo il commercialista di Amazon, e non solo naturalmente nell'aerobica. 44 miliardi di ricavi e zero tasse, ma come fa? Beh, come fa? Immagino che cosa farà? Amazon gli farà scaricare la benzina, i ristoranti, le spese di cancelleria, gli interessi sul mutuo E poi, ah sì, poi ci saranno le detrazioni, tipo il bonus per gli infissi, gli avrà fatto sostituire tutte le finestre a Amazon, che col bonus risparmio energetico al 65% è un bel risparmio. Poi che cosa? Ah già, le detrazioni per i figli a carico. Quanti figli avrà Amazon? Decine di migliaia, una grande famiglia Amazon, sono tutti figli di Jeff Bezos. Ok, adesso è tutto un pochino più chiaro. Beh, se c'è una cosa che invidio più di tutte ad Amazon è l'ISEE. Cioè, Amazon avrà un ISEE con cui non avrà nessun problema ad accedere al bonus bici, non pagherà la refezione scolastica. Beata lei, se ce l'avessi io il suo commercialista. Comunque, al di là dell'invidia personale, potevamo magari chiamarlo... Però aspettate che tolgo l'aerobica che mi ha rotto le balle, in sottofondo. Torniamo a noi. No, anche perché mi fa venire il fiatone solo a sentirlo, il ritmo dell'aerobica. No, dicevo, bravo, bravissimo il commercialista di Amazon. Ce l'avessi io, ma al di là della invidia personale, potevamo, volendo, anche chiamarlo in Regione Lombardia, il commercialista di Amazon, e magari dargli la presidenza della commissione bilancio. E invece a chi è stata data? Ragazzi, squillino le trombe, rullino i tamburi, anche perché per colpa di Fedez la notizia è finita nell'angolino. La presidenza della commissione bilancio della Regione Lombardia è stata data a Gallera. Gallera è tornato e ora, da presidente della commissione bilancio, dovrà confrontarsi con più di due numeri contemporaneamente. Vediamo come va. Al massimo, male che vada, richiameremo Bertolaso per costruire la calcolatrice in fiera. Comunque vedrete che andrà benissimo, anche perché Gallera sembrerebbe aver già maturato un'idea pazzesca per sanare i bilanci lombardi per i prossimi 200 anni. Volete sapere qual è l'idea? L'idea è di far sposare, adesso che è libero, la Lombardia con Bill Gates, e il corteggiamento sarebbe già cominciato, e con le stesse tecniche tipiche dell'abordaggio da social. Cioè, Regione Lombardia ha chiesto l'amicizia a Bill Gates, ma prima ha ritoccato la foto profilo con Photoshop, così Buccinasco sembra San Francisco, e niente, poi funziona come al solito, gli mette un po' di like a Bill Gates, poi gli manda il messaggino privato: ciao Bill, non ci conosciamo, mi piace tantissimo la tua battaglia per combattere la povertà in Africa, che ne dici se ci vediamo al parco per parlarne un po', approfondire l'argomento? E niente, poi via così. Insomma, se va in porto l'operazione nozze con Bill Gates, i bilanci della Lombardia sono a posto per sempre. Torna Gallera e invece, come avete sentito, saluta Albertini, lo fa con una lettera aperta oggi al quotidiano Libero, e dice: grazie per l'affetto, figurati Gabriele, stacci bene, saluti alla famiglia. C'è Albertini che rimbalza qua e là, talora anche sulle prime pagine, e talora sulle prime pagine ritorna pure, non se n'è mai andata, Biancaneve, anche se non si sono accorti che era una notizia pacco, e quindi era bufera artificiale quella del bacio non consensuale del principe azzurro. Mentre invece, attenzione, è bufera reale su Salvini, perché sembrerebbe che il bacio dato al salame non fosse per niente consensuale, e quindi sta nascendo, come suggerisce giustamente un ascoltatore, il movimento Salami Tu, che ha appunto Salvini come indiziato principale. Dei vaccini, perché si scrive evidentemente molto dei vaccini, più della loggia d'Ungheria. Oggi sui giornali, o meglio sui giornali della destra, si scrive più della loggia d'Ungheria che dei vaccini, ma in generale sui giornali più vaccini che loggia Ungheria. Se ne scrive con diversi tagli, ve ne ha dato già conto Alessandro Braga nella rassegna stampa che ha preceduto il Demone del Tardi, quindi io come dire, prendo un argomento a margine. Non so se Braga vi ha raccontato della Burger, che è poi Burger King, che diventa un hub vaccinale. A Burger King faremo i vaccini non solo ai nostri dipendenti, ma anche ai nostri concorrenti, raccontano. Ma al di là della Burger c'è di nuovo una questione in cui si incrociano l'epidemia e il pallone. Perché si s'avanza la festa scudetto dei tifosi nerazzurri, nata vota, 3.000 tifosi fuori da San Siro, così l'Inter festeggerà il titolo. Siamo a pagina 8 della Stampa. Individuato un'area di 15.000 metri quadri nei pressi del Meazza, nella zona sarà vietata la vendita di alcolici, intanto sono scintille, dice la Stampa, tra Sala e Moratti. Attenzione, non solo, perché in vista c'è anche la finale di Coppa Italia con quella tra Atalanta e Juventus, con il leghista Belotti che chiede la proroga del coprifuoco alle 23:30 proprio per la partita tra Atalanta e Juventus. Quindi oggi la Stampa dice alle 24, il Corriere dice alle 23, il leghista Belotti alle 23:30. Si è riaperto il dibattito orario, ma nel frattempo, di fronte a questa proposta, il sindaco di Bergamo Gori e il prefetto bocciano l'idea per gli assembramenti da limitare. E proprio sugli assembramenti da tifo, a pandemia ancora in corso, ritornano oggi alcuni commentatori, tra cui Paolo Giordano, editorialista molto seguito sulle colonne del Corriere della Sera nel corso della fase che abbiamo attraversato. E Paolo Giordano oggi scrive proprio della prevalenza del diritto al tifo e scrive così: siamo tutti molto stanchi della sequenza allentamenti, folla, indignazione, contrizione tardiva, un retrogusto moralistico che ormai respingiamo. Riguardo al raduno di tifosi in Piazza Duomo, conviene quindi attenersi ad alcune considerazioni a margine, per quanto possibile spassionate. Al momento è come se ci fossimo messi in attesa, fino a quando capiremo se l'assembramento eccezionale abbia creato o meno una risalita anomala dei contagi. Il punto è che a ragionare in questo modo si compie, scrive Giordano, un errore di conseguenzialità, quello di valutare se abbiamo sbagliato a seconda di come andranno le cose, laddove l'esito epidemico più o meno fortunato della festa di domenica non modifica la gravità di quanto invece è già successo. E fa un esempio: un conducente troppo spavaldo non viene multato perché va a 200 all'ora in autostrada e si schianta, viene multato perché va a 200 all'ora in autostrada, punto, che poi finisca bene o male è solo una questione di probabilità, ed è proprio la probabilità e la statistica che sono il secondo elemento, scrive, su cui soffermarsi. La popolazione della piazza era prevalentemente giovane, come ovvio, quindi prevalentemente non vaccinata, quindi suscettibile al contagio, ed era una piazza di individui con una socialità attiva, contatti frequenti con fasce di età più giovani e più anziane. A lasciare straniti, scrive ancora, dopo un anno e più di pandemie, di bombardamento mediatico, è la pretesa di immunità di quella piazza. Nonostante le migliaia di parole sul Covid, qualcosa di essenziale non è passato nella coscienza collettiva. Non mi riferisco alla responsabilità altruistica, proteggere se stessi per proteggere tutti, che suona ormai smaccatamente ipocrita, ma alla salvaguardia individuale. La scomparsa di ogni ombra di timore per se stessi dovrebbe farci interrogare su cosa siamo stati in grado di trasmettere a proposito della malattia. Alla fine, più avanti, dice, e nonostante tutto ha prevalso nel sentire comune il pregiudizio iniziale della banalità del Covid, almeno per coloro che non si ritengono anziani o fragili. E poi va a concludere il sindaco Sala, ha parlato di immagini che possono aver colpito la sensibilità di tanti, ha affermato che non era evitabile che i tifosi scendessero in piazza. Io sono tra quelli, dice Paolo Giordano, che non intendono improvvisarsi esperti nell'ordine pubblico e ammetto di non sapermi rappresentare la complessità di una simile gestione. Non di meno trovo fuorviante spostare il dibattito sul piano delle sensibilità. Comunque sia, se saranno riconosciute delle mancanze, non andranno liquefatte verso il basso, semmai diluite un po' verso l'alto nel clima di cedevolezza che le decisioni recenti del governo hanno generato. Al tempo stesso, l'impressione che l'evento di domenica ricada in parte sotto la protezione più ampia dell'urgenza socio-economica è sbagliata. Non esiste un vero legame. La piazza di domenica non c'entra nulla con questo, a meno di non voler mettere sullo stesso livello il diritto alla salute e al lavoro con il diritto all'esultanza. Così scrive Paolo Giordano. Io intanto vedo che mancano solamente 10 minuti alla fine della trasmissione e quindi proseguo il più spedito possibile, perché già so che dovrò accantonare delle cose. E allora non vi parlo di Biden e di quanto vi è già stato raccontato da Alessandro, che mi ha preparato preceduto a proposito del brevetto sui vaccini, ma vi parlo invece di quell'altro, perché ieri era il 5 maggio, bicentenario della morte di Napoleone, e proprio il 5 maggio Facebook ha esiliato, ha ufficializzato l'esilio di Trump nella sua Sant'Elena digitale. Un come dire, paragone in termini temporali e non solo temporali, quello tra Trump e Napoleone, che non è sfuggito a un commentatore come Gianluca Nicoletti, che ne scrive proprio sulle colonne della Stampa: Donald Trump è il primo sovrano condannato all'esilio digitale. I saggi del consiglio di sorveglianza di Facebook, indetto da Zuckerberg, lo hanno messo al confino dal social network, come pure dal territorio controllato di Instagram. Di sicuro, scrive Nicoletti, non è una condanna simbolica, il verdetto sancisce a tutti gli effetti l'autentica cacciata di un individuo da quello che potrebbe essere considerato una sorta di impero personale. In termini numerici, nel caso di Trump, il social esilio corrisponderebbe addirittura dall'essere interdetti dal frequentare una massa di seguaci pari all'intera popolazione dell'Italia. Chiaramente, conclude, è già attiva una rete di soccorso dell'esule, come sempre accaduto nella storia. Trump continuerà a postare per i suoi fedelissimi in una piattaforma personale, qualcuno per lui raccapiterà comunque il messaggio in bottiglia entro i confini di Facebook. Nulla di veramente drastico, insomma, nemmeno definitivo. Già si dice che tra 6 mesi se ne riparlerà. Siamo ben lontani dal rigore inappellabile della scomunica che colpì Baruch Spinoza quando venne sancito d'ora innanzi nessuno deve parlare con lui a voce, né comunicare con lui per iscritto, e nessuno leggere alcunché dettato da lui o scritto di suo pugno. Trump, anche senza Facebook, non resterà scomunicato, continuerà comunque a farsi sentire quando vorrà, non gli mancheranno certo i mezzi. E a proposito della come dire, di quanto sentenziato in quella di Facebook, il Foglio dà una lettura ulteriore. Facebook riapre la porta a Trump, è il titolo che fa il Foglio oggi in prima pagina. Il comitato indipendente che sorveglia le decisioni di Facebook ha detto che l'azienda ha fatto bene a sospendere l'ex presidente americano dalla piattaforma per i fatti del 6 gennaio, però, dice il comitato, quella sospensione non può essere a tempo indefinito, deve essere proporzionata e Facebook d'ora in poi deve indicare con chiarezza quali sono i criteri che adotta quando prende le decisioni. Così Facebook, che controlla anche Instagram, va in senso opposto a quello che ha fatto Twitter, che invece aveva subito bandito a vita e in modo irrevocabile l'ex presidente americano. Il comitato dice a Facebook che la decisione finale a proposito di cosa fare con Trump deve essere presa entro 6 mesi da adesso. Sembra una punizione dura e i repubblicani protestano, ma dal loro punto di vista si tratta di un danno contenuto, perché tiene in vita la possibilità che tutto torni come prima. È chiaro che in quel caso per Trump si riaprirebbe la porta d'accesso alla sua base di sostenitori e quindi la corsa per la presidenza nel 2024. Questa la lettura che dà il Foglio, e allora resterei sul Foglio per provare ad addentrarci nell'intricatissima trama di quello che sta succedendo in questi giorni, in queste settimane, all'interno del Movimento 5 Stelle. You doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc Newman. OJ with a champagne tuna. Mimosa, Holy Ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. Ho piazzato l'ostacolo, pure tenuto lungo fino al nananana, perché scontavo ancora il peso della lezione di aerobica con il commercialista di Amazon con cui abbiamo cominciato. Ho veramente un fisico devastato dagli anni, dal tempo, dai risvegli, non dai chilometri, come diceva Indiana Jones. E allora, dicevo, occupiamoci della saga dei 5 Stelle, che ormai è sempre più simile a una puntata dei Sopranos. Protagonista del giallo di giornata è Vito Crimi, e quindi possiamo dire che la puntata andrà in onda su Fox Crimi. Una vaccata così, ieri c'era Rebus, oggi c'è Fox Crimi, una vaccata va sempre bene, basta che sia una. Comunque la trama ormai è intricatissima, anche perché ormai volano talmente tanti stracci che impallano la telecamera e la scena. E allora proviamo a seguire quello che scrive nel tentativo di sinossi riassuntiva il Foglio questa mattina, in prima pagina, e si parte con un virgolettato: adesso ci divertiamo, quando siamo stati espulsi dunque Crimi non era legittimato a farlo, vogliamo i danni d'immagine. Seduto al tavolo della trattoria Damario in piazza delle Coppelle c'è un gruppo che medita vendetta e spazzola Rigatoni alla pagliata. Sono tutti deputati cacciati a vario titolo dal movimento: Raffaele Trano, Michele Sodano, Andrea Colletti, Rosa Menga, class action, cin cin. Si commenta con l'allegria del bicchiere la decisione del Tribunale di Cagliari, quella che non riconosce Vito Crimi come capo politico del Movimento 5 Stelle. Lì non c'era bisogno dell'indagine, la Corte lo ha guardato e ha detto no, non può essere il capo dei 5 Stelle. Ma torniamo al pezzo, perché la Corte di Cagliari dà ragione alla consigliera regionale espulsa, cioè Carla Cucco, una storia che imbriglia tutto. Ora c'è un curatore speciale che reclama pieni poteri, Davide Casaleggio ringalluzzito, Giuseppe Conte invece impantanato. Ecco il primo partito del Parlamento italiano. È così complicata la faccenda che nessuno sa da dove prenderla. Beppe Grillo viene avvisato, la sua testa sta in Sardegna però in un altro fascicolo, l'allusione naturalmente a quella del processo al figlio. Gli avvocati del movimento si consultano con Conte che prende tempo. La linea di Vito Crimi è chiara, la decisione del Tribunale di Cagliari riguarda solo questo caso, quello della consigliera regionale, dunque, dice Crimi ai senatori che lo fermano, la nostra transizione va avanti, ma non ci crede nemmeno lui. Visto che Grillo non ha intenzione di esercitare il suo potere di garante, l'unica soluzione possibile potrebbe arrivare proprio dalla Procura di Cagliari, come chiedendo a Rousseau di indire il voto sulla piattaforma per eleggere così il direttorio A5 deciso negli ultimi stati generali, quando Conte era ancora premier e il Movimento 5 Stelle giocava a risico. La decisione del Tribunale di Cagliari rimbalza nelle chat dei deputati e senatori espulsi dal Movimento nell'ultimo drammatico passaggio che ha portato alla nascita del governo Draghi. Nei capannelli e non solo, ai tavoli delle trattorie, si parla ormai di class action, richieste collettive per l'immagine sfregiata. Si citano codici e post su Facebook, è una Parmalat a 5 Stelle, sicché la Corte d'Appello di Cagliari respinge i reclami di Gloria di Conte più che quelli degli avvocati grillini. L'unica speranza rimane un intervento della magistratura per sbloccare questo pasticcio, anche perché a Cagliari c'è intanto questo curatore nominato dal tribunale, l'avvocato Silvio De Murtas, che solleticato dai giornalisti dice che potrebbe perfino partecipare alle prossime consultazioni o indire lui il voto del direttorio su Rousseau. Conte intanto non si trova, al contrario di Davide Casaleggio, che intorno alle 19 fa sentire la voce del padrone. È tutto comico perché il presidente di Rousseau interviene dal blog delle Stelle, che non è più l'ausorgan del Movimento 5 Stelle, per dettare la linea al movimento, e in una sorta di autointervista dice in poche parole tre cose importanti. La prima: il movimento non ha un capo politico e tutti gli atti prodotti dagli organi di sottogoverno del partito sono illegittimi. Poi va eletto l'organo collegiale secondo le vecchie regole, ma lo si può fare solo su Rousseau. E infine, tutti gli espulsi da Crimi negli ultimi anni, negli ultimi mesi, da quando è scaduto il suo mandato di capo politico, senza una norma transitoria per prorogarlo, possono farsi sotto e rientrare in pista. Mister Rousseau ricorda, giusto per stare sul pezzo, che la piattaforma ha le pile scariche in quanto il movimento non ha saldato mezzo milione di euro di arretrati, prima pagate, insomma, e poi se ne riparla. Conte tratta con Casaleggio, ma in questo momento il figlio di Gian Roberto vede il banco pronto a saltare. Secondo le regole dello statuto, l'ex premier non può nemmeno candidarsi a far parte della squadra dei 5, in quanto non è iscritto al Movimento 5 Stelle e per essere votato dovrebbe esserlo da almeno 6 mesi. Gli avvocati del movimento sono in allerta, pensano a una tutela d'urgenza in tribunale ex articolo 700, e intanto c'è aria di class action come all'assemblea della Parmalat che Grillo infuocava. brava. Questa dunque la puntata da Sopranos o da Fox Crimi, vedete voi, che racconta lo stato delle cose all'interno del Movimento 5 Stelle. Lo stato delle cose invece che ci riguarda è che sono le 8.30 in punto, la linea come sempre va al GR e noi ci sentiamo domani mattina con il Demone del Tardi. Ciao e grazie.